Ben ritrovati di nuovo in diretta su TMV Radio. Prosegue questo primo pomeriggio di TMV Radio Sport, calciomercato e ritiri con Lucio Marinucci qui in studio. Accanto a me sempre Alessandro
Santarelli. Ciao caro Lucio, ciao a tutti.
Abbiamo anticipato prima, si parla di Napoli in questo blocco principalmente anche per delle suggestioni poi che sembrano potersi palesare all'orizzonte. Un po' di mercato, un po' anche di disposizione tattica, perché è quello che stavamo dicendo prima. E non solo, ma nel frattempo proprio per parlare della squadra campione d'Italia abbiamo il nostro inviato Cristian Marangio. Ciao Cristian, ben ritrovato.
Sì, buongiorno ragazzi, siamo qua a Castel di Sangro in questi ultimi giorni di ritiro prima dell'inizio della stagione.
E allora ci darai magari anche qualche aggiornamento, ma nel frattempo abbiamo anche con noi mister Gigi De Canio. Ciao Gigi, ben ritrovato anche a te.
Buongiorno a tutti, bentrovati.
Ciao mister.
Allora parto da te Cristian, ti chiedo che atmosfera si respira a Castel di Sangro in questi giorni, in particolare nella giornata di oggi, insomma un po' il programma della Napoli di queste ore.
Beh, vi posso aprire subito con una news che abbiamo scoperto, saputo dalla società, che domani alle ore 13, proprio in chiusura di ritiro, ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte, che appunto farà un po' il punto della situazione, come lo fece all'inizio del ritiro di Di Maro. Lo farà anche qua a Castel di Sangro, stavolta in chiusura prima dell'amichevole, dell'ultima amichevole con l'Olympiacos. Potremmo ascoltare le parole del mister Antonio Conte.
Sarà interessante capire anche le dichiarazioni poi ormai praticamente alla vigilia del campionato, perché tra l'altro Alessandro, e adesso poi arrivo anche dal mister, Conte è sempre molto attento sulle dichiarazioni, sul prendersi la responsabilità, sull'appesantire anche la corsa degli altri.
Stavolta non credo che si possa
lamentare. È un po' più complicato
quest'anno. Non penso che mi manca questo e quest'altro. Perché,
insomma, non può trovare giustificazioni.
Non può trovare giustificazioni e alibi, secondo me.
No, assolutamente, mister. Quindi vengo anche da lei. Le chiedo se effettivamente quest'anno ci sia la possibilità di fare la voce grossa anche da prima dell'inizio del campionato e poi ovviamente cercare di alzare l'asticella ulteriormente anche in ambito europeo.
Ma credo che se siamo stati un po' tutti attenti abbiamo sentito, quindi dovremmo dare credito alle parole di Conte quando ha detto che avendo vinto il campionato è chiaro che quest'anno chi vince il campionato parte sempre da primo favorito. Lui è da calciatore, da allenatore, ne ha vinti parecchi, quindi ha la consapevolezza della responsabilità che ha la squadra campione d'Italia, a maggior ragione dopo una campagna acquisti di questo livello, che non è ancora terminata, dove il Napoli bene o male ha centrato quegli obiettivi che d'accordo con l'allenatore per rendere la squadra più competitiva, soprattutto nel suo insieme. Poi dopo, attenzione però, non è che possiamo dire che il Napoli vince sicuro e che in Europa si mette alla pari delle
no, potenze. Esatto, sono d'accordo.
Cioè, qui dobbiamo stare attenti, altrimenti insomma commettiamo un errore grossolano e sinceramente diamo dimostrazione di scarsa competenza. Ecco, scusate.
No, però mister, una riflessione. In Europa sono assolutamente d'accordo, anche perché poi per alcuni giocatori del Napoli è la prima grande esperienza per l'europeo. Ma in Italia ad oggi chi può essere antagonista del Napoli? Perché a livello di mercato si stanno muovendo solo Napoli e Como. Juventus e Inter hanno, l'Inter sicuramente una buona statura ma un allenatore che tra virgolette è una scommessa, la Juve ha difficoltà nel mercato, chi può essere l'antagonista ad oggi?
Allora Antonio Conte quando prese la prima volta la Juve, che veniva da qualche anno di fallimenti, vinse il campionato
sì,
per 3 anni di seguito,
sì.
Perché non potrebbe farlo Kiev, che prende un Inter che comunque ha una ossatura abbastanza ben consolidata e magari con altre motivazioni in un altro contesto. Quindi la prima antagonista certamente che potrebbe essere l'Inter. La Juve è ancora un punto interrogativo, perché bisognerebbe capire, vedere la reazione a questo nuovo anno di questa squadra, che è stata cambiata negli ultimi anni in maniera proprio totale. Però insomma, le risposte che in questo momento Tudor sta avendo sono abbastanza positive, e quindi se non dovessero esserci grandi problemi, c'è da aspettarsi una Juve che può anche, come dire, recitare un ruolo diverso da quello degli anni scorsi, comunque con una maggiore continuità. Poi c'è il discorso del Milan, che insomma, Allegri è una garanzia per la sua competenza, esperienza, capacità di gestire e risolvere situazioni complicate, ma il Milan già l'anno scorso aveva una sua forza, e perché no? Non credo sia un delitto pensare che quest'anno con Allegri possa essere
un po' la mina vagante del campionato, insomma.
Poi dopo, attenzione, la Roma ha un allenatore che quest'anno insomma ha una sua capacità e competenza di grandissimo livello, è un allenatore che è ambizioso, che ha la capacità di dare una identità molto precisa e aggressiva, e con la tifoseria che si ritrova, l'entusiasmo che c'è, chi lo sa, sono quelle cose che poi possono avere uno sviluppo anche impensato all'inizio, insomma. Però Napoli certamente parte con il cavolo del pronostico, perché la sicurezza di avere un allenatore di quel livello, con quell'esperienza,
sì,
con quella capacità,
e poi con quella squadra al momento,
con quella squadra,
cioè, una rosa di assoluto livello. E qui torno anche da Cristian, perché poi la rosa è di assoluto livello, ma si continua anche a lavorare sul mercato. Quindi Cristian, vengo da te anche per un rapido aggiornamento sulle trattative. Abbiamo visto ormai Raspadori lasciare per accasarsi all'Atletico di Madrid. Ti chiedo di questa suggestione Elmas, che stavo leggendo e di cui stavamo parlando prima anche con il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. A Napoli sappiamo che tipo di apprezzamento ci sia per Elmas, ha fatto molto bene negli ultimi mesi a Torino, quindi ti chiedo quanto effettivamente c'è di vero nel possibile ritorno del Macedone.
Allora, posso dirti intanto che Castellisangro è impazzita al solo pensiero che Elmas possa tornare qui a Napoli, perché ha lasciato un gran ricordo non solo in campo ma anche fuori, un ragazzo a posto, a modo, che per il Napoli ha vinto tutto ed è stato importantissimo nella volata del terzo scudetto. Per quanto riguarda poi la trattativa in sé per sé, non c'è solo il Napoli, c'è anche il Torino, che ultimamente aveva fatto un'offerta di 12 milioni poi rifiutati dall'Ipsia, perché l'Ipsia ne cerca almeno 20 per il calciatore. È una suggestione che insomma piace a tutti, però il Napoli non pensa solo ad Elmas, perché Elmas sarebbe il sostituto di Raspadori, e quindi ad oggi andrebbe a ricoprire lo slot, diciamo, del possibile esterno sinistro di cui abbiamo tanto parlato quest'estate. Però io vi riporto un nome, che è quello di Sancho, a cui il Napoli potrebbe davvero ripensare. E se Sancho alla fine potesse poi rimanere al Borussia, tornare al Borussia Dortmund, ci sarebbe comunque Adeyemi, quindi ci sono tanti nomi ancora in ballo per l'esterno sinistro. Ma intanto il Napoli per questa settimana, nella settimana che va verso il Ferragosto, dovrà chiudere Wanlu e Gutierrez. Per Gutierrez insomma è quasi tutto fatto, c'è solo qualche problemino burocratico che però sta rallentando la trattativa, ma niente di serio. E poi per Wanlu il Napoli in questa settimana dovrà affondare, appunto, per dare un terzino destro e un terzino sinistro adatti e strutturati al gioco di Antonio Conte, ecco, per essere da tutti i punti di vista molto molto strutturati per tutte le competizioni.
Beh, certo, insomma, anche proprio per
sono anche dei nomi molto importanti,
sì, tra l'altro Sancho ha costato veramente a tutta la serie.
Beh, Adeyemi per me è di un alto livello,
sono d'accordo.
Adeyemi è un crack.
Scusate, mi piace, posso intervenire?
Certo,
prego mister.
Non mi convince il ruolo di del giocatore di ritorno
Elmas.
Ne
parlavamo prima, esatto. Mister, proprio con Niccolò Ceccarini, quindi è assolutamente
tema inerente a quello che dicevamo.
Perché Elmas è vero che si è adattato, a prescindere dal fatto che dobbiamo ricordare anche un po' prima che si vincesse il terzo scudetto, insomma, tutte le titubanze sul giocatore, vero, che pur essendo giovanissimo e non aveva quella continuità del giocatore già strutturato e fatto. Poi il ragazzo ha dimostrato con il tempo di avere delle ottime qualità, ma certamente, a mio avviso, per l'amor di Dio, è solo la mia opinione, non è assolutamente un giocatore esterno che poi abbia la capacità, in caso di necessità, di adattarsi. Anche McTominay l'anno scorso ha fatto il quarto esterno di sinistra, però io sfido ognuno di voi ad affermare che sia un quarto esterno di sinistra. Non lo fareste,
mister,
voi allenatori non lo fareste mai giocare.
Christian.
No, mister, volevo dire che Conte lo sta provando tantissimo da esterno a sinistra qua a Castellisangro nei vari allenamenti, nelle partite che abbiamo potuto vedere. Quindi nell'idea del Napoli fare il 4-4-2 con McTominay esterno sinistro è davvero una grande idea. Cioè è nella mente del mister, lo sta provando svariate volte. E perché è uscito fuori il nome di Elmas? Perché, proprio come ha detto lei, è un jolly a tutti gli effetti, lo puoi stare come esterno, come anche in fase di mediana, è un giocatore che puoi veramente intercambiare in vari ruoli e ad oggi a quel prezzo può darti veramente tanto.
Io comunque mi schiero alla parte del mister, nel senso che anche per me McTominay non è un esterno a sinistra. Poi la capacità di Conte sarà quello di adattarlo, e McTominay è un giocatore fortissimo, però io la penso esattamente come il mister.
Era il tema che poi volevo aprire a questo punto, è proprio, sì, il punto è perfetto, perché effettivamente si paventava.
C'è un fallimento dei giocatori esterni che il Napoli ha in rosa, perché se poi l'allenatore è costretto a fare una scelta di questo genere è perché allora c'è qualcuno che in questo caso è venuto meno, insomma.
Anch'io tra penso questo.
È appena arrivato Lang, e poi chiediamo, esatto, a Christian anche dell'approccio in questi primi test, però... La domanda appunto che poi volevo porvi era: effettivamente si può vedere addirittura un centrocampo a 4 con McTominay, con De Bruyne, con Anguissa e con Lobotka, quindi sarebbero i quattro tenori in questo caso. La qualità sarebbe elevatissima, chiaramente caratteristiche diverse, però bisogna capire quanto possa essere poi effettivamente sostenibile nell'atto pratico. Quindi non so, mister, effettivamente può essere una via percorribile quella di avere questi quattro elementi contemporaneamente in campo?
A rombo, disposti a rombo, sarebbe un'idea eccellente, secondo me.
Antonio Conte l'ha provato. Antonio Conte l'ha provato.
Quindi un 4-3-1-2 sostanzialmente.
Con Lobotka basso, De Bruyne alto e le due mezzali.
Sì, McTominay.
McTominay. Sì.
Beh, certo, hai tutte le caratteristiche: qualità, rapidità, tecnica, tutto, visione, tiro, inserimento. Non so, mister, ecco, che cosa può uscire fuori?
Proprio così. Magari a quel punto si rinuncia all'apporto, almeno inizialmente, degli esterni, e si gioca sfruttando le capacità di inserimento di queste mezziali, che possono essere anche Sar, McTominay, De Bruyne, eccetera, che vanno poi a supportare anche l'azione degli altri due attaccanti. Con la partecipazione di due difensori esterni che creano l'ampiezza anche nello sviluppo del gioco sulle fasce, insomma, sarebbe, c'è la possibilità di coprire il campo in fase offensiva ma anche difensiva in lungo e in largo, insomma, ecco. Rispettando poi le caratteristiche dei calciatori senza snaturare nessuno.
E questo chiaramente è fondamentale anche per poi mantenere un assetto che possa appunto essere sostenibile e idoneo a valorizzare le caratteristiche dei giocatori. Christian, vengo anche da te, perché stavi dicendo si è provato, quindi ti chiedo anche che tipo di impressione ha lasciato questo esperimento, al di là del fatto che sia un esperimento tremendamente accattivante proprio per le qualità che hanno intrinsecamente questi quattro giocatori, ma ti chiedo sul campo che tipo di segnali ci sono stati, seppur solo nei test amichevoli?
Beh, diciamo che Antonio Conte l'ha provato giusto 10 minuti con il Girona nell'ultima amichevole che si è giocata qua a Castel di Sangro. Ecco, non si sono trovati benissimo, ecco, va trovata l'amalgama, perché sì, sono tutti giocatori fortissimi, ma metterli insieme bisogna anche contestualizzarli e metterli a proprio agio. Quindi se è un'idea di mister Antonio Conte, dovrà provarla molto di più. Posso dirvi che anche nella seduta aperta alle telecamere di ieri il mister l'ha provato, è nel pensiero anche mettere De Bruyne e Lukaku vicini a mo' di prima punta e seconda punta. Quindi diciamo che il dialogo c'è, le prove ci sono, però il Napoli partirà sicuramente con il suo 4-3-3 e, ripeto, la ricerca di un esterno offensivo ad oggi è al 100% un'idea per il Napoli. Il Napoli si sta veramente mettendo su quella pista, perché va trovato un esterno offensivo, uno che faccia, diciamo, la staffetta insieme a Lang sulla fascia sinistra.
Sì, oltre poi chiaramente anche alle qualità di David Neres, abbiamo detto un pacchetto offensivo veramente con tanti nomi e tante caratteristiche e qualità differenti.
Ragazzi, scusa, escludo, perché poi si è detto tanto, escludo uno Spinazzola alto a sinistra come comprimario di Noah Lang. Il Napoli farà l'esterno a sinistra. Spinazzola sì, in questo ritiro, in questi ritiri di Marcas e di Sangro ha fatto l'esterno alto, però ripeto, non è nell'idea di Antonio Conte di andare a mettere lui come principale comprimario di Noah Lang.
E questo si sposa con quello che diceva Nick prima, quindi esattamente non credeva a questa ipotesi di Spinazzola esterno alto a sinistra, ci hai praticamente dato la conferma, Christian. Però cambio anche tema, perché a me è un nodo che continua veramente ad intrigare e ad accattivare molto, soprattutto ad incuriosire, quello della porta, perché è arrivato Milinkovic, Meret non ha sempre vissuto bene, anzi ha vissuto, possiamo dirlo, male a livello di risultati, le esperienze precedenti dove non c'era un titolare conclamato, ricordiamo il dualismo con Ospina principalmente. Mister, nelle ultime amichevoli si sono alternati nella partenza dal primo minuto, poi ovviamente ci sono state le sostituzioni come in tutti i test amichevoli, ma questo acquisto di Milinkovic-Savic che tipo di influenza può avere su Meret e se adesso può diventare effettivamente il titolare, l'ex portiere del Torino?
Una grande squadra deve essere composta da grandi calciatori. Grandi calciatori sono tali, hanno qualità tecniche, tattiche, ma anche caratteriali, la capacità di sopportare le pressioni che provengano o dall'esterno o dall'interno. La competitività interna alza sempre il livello di prestazione, è individuale e della squadra, quindi un calciatore se è forte, degno della titolarità del ruolo nella squadra di club, nella squadra di nazionale, deve avere la capacità, oltre che tecnica ma anche caratteriale, di imporsi. E allora ben vengano queste situazioni di competitività interna gestite in maniera sana da un allenatore che ha una grande esperienza, ma soprattutto io penso anche da due persone come possono essere questi due ragazzi. Meret, ho avuto modo di conoscerlo, ma l'abbiamo apprezzato tutti, persone che sanno stare al loro posto, quindi trarranno entrambi giovamento da questa competizione interna.
Un'alternanza che rimane sempre un rischio, Ale, poi l'anno scorso per esempio si era vista alla Juventus, all'inizio. Poi si è fatto una scelta.
Io credo, mister, resto un attimo con lei, che appunto le gerarchie si possono cambiare in tutti i ruoli, ma quella del portiere è molto particolare, perché poi lei ha detto molto bene, si misura anche la maturità, no, dello stesso portiere, però sapere che se magari sbagli hai subito dietro uno che ti può prendere il posto può essere un problema se mentalmente non sei al 100%.
Ma guardate, io non credo che un allenatore al primo errore condanni un calciatore. E nella valutazione dell'allenatore conta il tipo di errore, il contesto, la modalità, l'analisi che l'allenatore fa del calciatore durante la settimana, da un punto di vista fisico-atletico e tecnico-tattico, ma anche psicologico.
Esatto.
Ci sono tante componenti. E se devi competere per più aspetti, no? Più competizioni, beh, hai bisogno di calciatori forti, perché se ti stai giocando un passaggio di turno molto importante e ti si fa male un giocatore, non puoi avere un'alternativa di un giocatore che accetta di fare il secondo, ma quando accetta di fare il secondo è perché ha tutte e solo le caratteristiche del secondo, anche quelle tecniche e anche quelle di personalità e caratteriali. Non so se sono riuscito a...
Chiarissimo, no, chiaro. Chiarissimo.
Bisogna avere chiaramente anche delle carte di riserva da potersi giocare che siano all'altezza poi eventualmente anche dei titolari. Sappiamo appunto che il portiere è un ruolo singolare, però torno anche da Cristian. A questo punto a te lo posso chiedere effettivamente, perché tu l'hai vissuto e stai vivendo questo approccio del Napoli alla prossima stagione. Ti chiedo, che impressioni ci sono per la porta? C'è al momento qualcuno che è un po' più titolare di un altro, o Milinkovic effettivamente sembra poter aver rimesso tutto in discussione al 100%? Al momento ci sono solo interrogativi.
Allora, io per quanto riguarda insomma, il mio pensiero, quello che ho visto io, insomma, Meret inizialmente, quando Milinkovic ha fatto i primi giorni qui in Alto Sangro, ha subito un po' il suo arrivo, non è stato un Meret brillante, tant'è che si è fatto anche male a una mano su un tiro di De Bruyne in allenamento e l'ha tenuto fuori proprio quando era arrivato il Serbo, e quindi diciamo che un paio di allenamenti Milinkovic li ha fatti in solitudine, ovviamente con il terzo portiere Nikita Contini, però ecco, la presenza di Milinkovic-Savic è il vero banco di prova di Alex Meret, che sì, ha vinto due scudetti, ma adesso diciamo o c'è l'exploit oppure potrebbe davvero diventare il secondo portiere del Napoli, perché Milinkovic-Savic è arrivato carichissimo e sembra non pesargli nulla al portiere serbo, perché anche nella conferenza stampa di presentazione è stato molto sicuro, molto diretto, è durata pochissimo perché ha ovviamente voluto parlare poco di campo, parlare poco in generale e dare molto in campo. È uno che parla molto di più rispetto a Meret, si sentono le sue urla durante gli allenamenti, è un portiere totalmente diverso.
Il che dà
al Napoli una percezione diversa anche di affrontare determinati avversari, perché con il Sassuolo che magari gioca più schiacciato puoi giocartelo con i suoi lanci, poi magari con il Bologna che ti viene a prendere, sempre Milinkovic-Savic può fare al caso tuo, quindi dipende tanto dagli avversari anche questo dualismo dei portieri. Secondo me si arriverà, per me c'è sempre un primo e un secondo portiere, secondo me pian piano si arriverà a Milinkovic-Savic primo portiere e Meret secondo.
Tu lo hai detto sostanzialmente, Cristian. Io ho la stessa impressione, ma staremo a vedere. Mi auguro anche che Meret poi magari invece possa reagire e avere un moto d'orgoglio. Saremo a vedere anche in questo senso. Cristian, io a questo punto ti ringrazio e ti auguro un buon proseguimento di giornata.
Ciao, grazie.
Grazie a voi ragazzi.
Grazie a Cristian Marangio e al suo scampanio. Del resto sono le 15 in punto, quindi sappiamo che è ora di staccare. Infatti ringraziamo anche mister Gigi
grazie,
De Canio.
Mister.
Grazie mister.
Grazie a voi, un caro saluto.
Grazie. Sai, questo è un tema molto interessante, quello del portiere, sì. Anche perché poi io non credo, Cristian si è sbilanciato di più rispetto al mister, perché sono anche due ruoli, uno fa il giornalista, certo, l'altro fa l'allenatore, ed è giusto. Però non credo sul fatto che si decida in base all'avversario. Io la penso come te, cioè per me il titolare sarà Milinkovic, ma anche perché, e ritroviamo il ragionamento che facevamo ieri con Simone Braglia, Milinkovic è un portiere che sa giocare con i piedi,
sì,
e allora può diventare il libero, no? Di un tempo per cui l'azione parte da Milinkovic. Meret no. Meret secondo me è più bravo tra i pali, ma meno bravo, anzi meno sicuro con i piedi. Ricorderai tanti errori.
Sì, no, non è certamente il suo forte.
E per un carattere, non lo conosco naturalmente, non ho le competenze per dirlo, ma in base a quello che vedo e quello che c'è, Meret sì, è molto più fragile di Milinkovic-Savic, quindi io la penso come te. Credo che il portiere titolare sarà Milinkovic-Savic.
Credo di sì. Poi c'è stato, al di là dell'investimento economico, e soprattutto, poi chiudo con questo, a me piacciono tantissimo le statistiche, il Napoli e il gioco di Conte, insomma un calcio che si è sempre sviluppato anche in verticale, e Milinkovic è fortissimo nei lanci ed è il portiere con la distanza media ricoperta per lancio più elevata maggiore per distacco alla Serie A, perché è un calcio formidabile, un rinvio formidabile, quindi attenzione che anche questo poi non possa essere un fattore.
Però secondo me non sono il top nel ruolo, né uno né l'altro.
No, sono d'accordo.
Non sono il top, né uno né
l'altro.
Hanno
almeno due o tre portieri avanti nella nostra
anche
Serie
A. Anche in Italia, bravo.
Sì, esatto. Sono nel nostro
almeno
campionato.
Almeno due o tre ci sono. Sì.
Forse anche di più a livello anche qui anch'io. Di qualità intrinseca.
Poi magari lo riprendiamo dopo.
Assolutamente, discorso. Anche perché poi torneremo su Donnarumma e portieri. Sarà un tema di giornata. Intanto però ce ne andiamo in una pausa e rientriamo sempre qui a TMV Radio Sport Calciomercato.